Tempo dello Spirito, un programma di spiritualità evangelica, a cura di Luisa Nitti. In redazione Gael Curtens e Cristina Ferrari.
Vi do il benvenuto a Tempo dello Spirito, buona domenica da Luisa Nitti. Il nostro ospite questa mattina è il professore Ernesto Borghi, biblista che ci ha guidato nelle ultime settimane in un percorso di lettura dell'Evangelo secondo Matteo. Oggi si parla del giudizio di Dio, una parola da maneggiare con cura. Come intendere e come vivere quei passi delle scritture che descrivono la benedizione di alcune persone e l'esclusione di altre. Da qui parte la riflessione del professor Borghi. Proseguiremo poi la puntata parlando di intrecci, relazioni, connessioni fra Islam ed Europa. Con la professoressa Daria Pezzoli Olgiati parleremo di Islam nella storia delle religioni e nella società europea, giungendo fino ad alcune considerazioni molto attuali sull'islamofobia in Europa. Ma iniziamo, come annunciato, con il professor Ernesto Borghi, biblista, presidente dell'Associazione Biblica della Svizzera Italiana.
Spazio alla parola. Meditare con la Bibbia.
Buongiorno e buona domenica, professor Ernesto Borghi.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Benvenuto ancora a Tempo dello Spirito. Proseguiamo questa mattina con l'ultimo dei suoi quattro interventi di commento all'Evangelo di Matteo. In particolare ci concentriamo questa mattina su un testo complesso, un testo che parla di giudizio. E allora leggiamo insieme a due voci dall'Evangelo di Matteo al capitolo 25, i versetti da 31 a 46. Quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli saranno con lui, allora si siederà sul trono della sua gloria e saranno radunate davanti a lui tutte le genti, ed egli separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dai capri e porrà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a quelli alla sua destra: «Venite qui, benedetti del Padre mio». Ricevete in eredità il regno che è preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. Infatti io ebbi fame e deste da mangiare a me, ebbi sete e deste da bere a me, ero straniero e accoglieste me, nudo e vestiste me, fui malato e visitaste me, ero in carcere e veniste da me.
Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti vedemmo affamato e ti demmo da mangiare, assetato e ti demmo da bere? Quando ti vedemmo forestiero e ti accogliemmo, o nudo e ti vestimmo? E quando ti vedemmo ammalato in carcere venimmo da te? Rispondendo, il re dirà loro: in verità vi dico, quanto faceste a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, lo faceste a me. Poi dirà a quelli alla sua sinistra: andate lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Infatti ebbi fame e non mi deste da mangiare, ebbi sete e non deste da bere a me, ero straniero e non accoglieste me, nudo e non vestiste me, malato e in carcere e non visitaste me. Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando mai ti vedemmo affamato o assetato, o straniero, o nudo, o malato, o in carcere e non ti aiutammo? Ma egli risponderà loro: in verità vi dico, quanto non faceste a uno di questi più piccoli, non lo faceste neppure a me.
E se ne andranno costoro ad un supplizio epocale, i giusti invece ad una vita senza fine determinata. E allora si tratta davvero di un testo molto impegnativo, un testo che parla del giudizio di Dio. Sembra che tutto alla fine, professor Borghi, finisca secondo una logica non di misericordia, ma di punizione. Che cosa possiamo affermare?
Se noi dovessimo interpellare le persone per strada e chiedessimo qual è la prima parola che viene loro in mente associata all'espressione giudizio di Dio, verosimilmente noi avremmo una serie di reazioni piuttosto negative. Perché nella storia, per secoli, al giudizio divino è stato associato tutta una serie di dimensioni che certamente sapevano di terrorismo, di negatività e di paura. Il brano che stiamo leggendo va in una direzione piuttosto diversa. La separazione in corso propone implicitamente un giudizio di valore morale. Essere rispettivamente a destra o a sinistra significa, sin dall'antichità, perlomeno nella cultura euro-mediterranea e medio orientale, positività sino alla beatitudine o negatività sino alla sofferenza eterna. Inoltre, coloro che vanno alla destra del figlio dell'uomo vanno alla sua destra, mentre gli altri sono collocati genericamente alla sinistra. Il rapporto con chi compone il primo gruppo, il gruppo delle pecore, è di un'intensità inconfrontabile con il legame delineato con quelli dell'altro, il gruppo dei capri. Con gli uni si delinea una relazione di vera prossimità, con gli altri una distanza indefinita, una vera e propria dissociazione. E inoltre, ancora una volta, se si calcola con attenzione l'ampiezza del testo delle due parti, cioè quella in cui si parla di coloro che vanno a destra come pecore e quella di coloro che vanno alla sinistra come capri, si nota come la prima parte è molto più articolata della seconda. A testimoniare che cosa? Quella di coloro che hanno fatto qualcosa di buono è certamente molto più ampiamente considerata dell'altra. Allora, indirizzarsi a loro, all'inizio come benedetti del Padre mio, e affermare che il regno andrà loro in eredità, non significa predestinare alcuni ad essere in posizione di particolare favore, ma dire che per coloro che si sono comportati in questo modo altruistico e solidale, il favore, fuori di metafora, il favore divino, è garantito. E gli altri, nonostante quello che talora si è detto o si dice, non sono nella condizione in cui si trovano perché maledetti da Dio. Essi, viene da dire, si sono maledetti da soli, proprio perché non sono intervenuti a sostegno di chi era palesemente in gravi e varie difficoltà nella propria vita.
C'è poi anche un altro aspetto in questo testo: sia coloro che fanno del bene, sia coloro che non lo fanno, appaiono come inconsapevoli. Che cosa significa questa sottolineatura del testo?
Questo testo vuole testimoniare come fare del bene in quanto tale è l'unica cosa che veramente conta. Non ci sono finalità diverse o ulteriori. Fare del bene è la cosa fondamentale. Ovviamente il discorso continua perché fin dall'inizio delle sue parole il re di questo brano identifica in se stesso l'oggetto delle azioni in questione. Voglio dire che coloro che sono alla destra fanno la scoperta di aver fatto al figlio dell'uomo quanto da operatori della giustizia hanno indirizzato ai vari sofferenti che loro hanno aiutato. Ma non hanno gli elementi utili per comprendere. Infatti non hanno mai visto la sua persona nei frangenti che sono stati citati e sono stati riepilogati. La risposta è per molti versi una sintesi di tutto il ministero che Gesù ha fin qui condotto. L'aspetto fondamentale di questa affermazione consiste nel cogliere bene chi sia il destinatario in gioco. Quando noi leggiamo la locuzione a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, ci sono una serie di elementi interrelati molto importanti. In ultima analisi, questo ambito non è fatto da persone di particolare rilievo. Si può trattare anche dei soggetti dalle caratteristiche più modeste esistenti. Questo è un dato assolutamente fondamentale perché un solo individuo è sufficiente per esprimere questa positività, questa gratuità, questa solidarietà. Allora, questa prospettiva si radica nell'identificazione che ha contrassegnato tutta la vicenda umana di Gesù. Il Gesù di cui parlano i Vangeli ha incontrato preferibilmente peccatori, sofferenti, poveri, infelici, emarginati sociali e religiosi e ammalati, e ha avuto una parola di salvezza autentica per tutti. Gesù ha compiuto per primo quello che chiede di fare agli altri. E risulta chiaro quindi che, come i destinatari delle beatitudini di Matteo 5, così i benedetti del Padre ricevono in eredità il regno non in forza delle loro prestazioni religiose o morali, ma perché hanno condiviso il destino e la condizione del figlio dell'uomo. Questo è avvenuto in modo sorprendente in tutte quelle situazioni in cui essi hanno risposto ai bisogni umili e normali degli altri esseri umani. E hanno realizzato che cosa? Delle opere di sostegno psicofisico e sociomorale che Matteo qui presenta e che costituiscono la base anche del prosieguo del testo per coloro che le hanno compiute. E concludendo questa analisi, nel confronto tra i due pannelli di questo dittico, il pannello per intenderci delle pecore e il pannello dei capri, il secondo è molto più sintetico proprio perché l'Evangelista punta a sottolineare come tutto il giudizio in atto è costruito attorno alla contrapposizione tra il fare e non fare. È la solita tesi cara a Matteo. L'essenziale della vita cristiana non è di dire e nemmeno di confessare Cristo a parole, ma praticare l'amore concreto per i poveri, i forestieri e gli oppressi. Questa è la volontà di Dio.
Ma in definitiva allora, professor Borghi, e anche un po' in conclusione, in chiusura di questo ciclo di riflessioni che lei ci ha offerto sull'Evangelo di Matteo, come è opportuno, anzi come è giusto vivere secondo il Vangelo di Matteo, ma forse secondo l'intera prospettiva cristiana?
Che cosa vuol dire essere giusti in questo brano, come in tanti altri passaggi del Vangelo secondo Matteo, ma anche in altri passaggi biblici. Significa fare qualcosa di buono agli altri. È giusto chi fa qualcosa di buono agli altri, a cominciare da coloro che sono in particolare difficoltà. La fine del brano che stiamo leggendo sta a indicare, al di fuori di ogni terrorismo spirituale, che il fare il bene o il non farlo, alla fine dei tempi, non saranno delle scelte valutate come se fossero uguali. E che al di là di quello che succederà alla fine della vita personale e alla fine della storia del mondo, comportarsi in modo altruistico nella dimensione terrena della vita, oggi e domani, costituisce e deve costituire l'obiettivo davvero prioritario ed essenziale di ogni discepola e discepolo di Gesù Cristo. Allora, questo brano è l'ultimo nel Vangelo secondo Matteo, prima che inizi la parte culminante di questo Vangelo, cioè la sesta parte narrativa, cioè i racconti che vanno dall'ultima cena sino all'apparizione del risorto. E questo fatto è davvero straordinario, perché indica che chi legge questo testo deve considerare l'amore concreto fatto di gesti di aiuto verso gli altri come il criterio fondamentale per una vita che voglia dirsi realmente e inequivocabilmente cristiana, proprio prima di misurarsi con il culmine della donazione di sé fatta da Gesù di Nazareth nel passaggio che va dalla croce alla risurrezione. Allora, al termine di queste quattro letture che abbiamo cercato di proporre e abbiamo proposto da Pasqua sino ad oggi, io credo che possiamo dire almeno questo, che del sorgere e risorgere dell'amore fattivo per gli altri, sorgere e risorgere, vi è un bisogno costante, e leggere il Vangelo secondo Matteo sino agli ultimi versi del capitolo 28 aiuta a cogliere profondamente questa straordinaria esigenza del sorgere e risorgere di questo amore anche nel nostro tempo. Un tempo, come tutti sanno, contraddistinto da ingiustizie e violenze molteplici, ma anche, dobbiamo sempre ricordarlo, dalla possibilità aperta a chiunque di provare a vivere e a far vivere questo amore in ogni occasione, per ciascuno e per tutti.
Grazie mille, professor Borghi, per queste sue ultime riflessioni, e voglio anche ricordare che è possibile riascoltare tutte le puntate di Tempo dello Spirito e dunque anche i suoi interventi sull'Evangelo di Matteo che ha tenuto nelle ultime quattro settimane collegandosi al sito della RSI nella pagina che è dedicata a Tempo dello Spirito.
Grazie a tutte e a tutti voi.
Amasia Hamba, Amasia Hamba, Amasia Hamba.
preghiera di una donna cristiana libanese, vittima della guerra. La ascoltiamo dalla voce di Natasha Gamba.
Dio, vengo a te non come persona forte, ma come una giovane in un luogo che sento oppresso. Tu conosci le nostre paure, le nostre lotte, le nostre sfide. La paura del rumore degli aerei e delle bombe e le silenziose preoccupazioni che portiamo dentro. Signore, tienici strette e ricordaci che non siamo sole. Donaci il coraggio di non perdere la speranza, di scegliere la gentilezza invece della rabbia, la pazienza invece della paura e la speranza invece della disperazione. Fa che la tua pace regni qui in Libano e da questo piccolo luogo si diffonda in tutto il Medio Oriente e nel mondo sofferente. Rendici luce, ascoltatori e portatori della tua pace. Amen.
Questo pomeriggio alle ore 17 presso l'Amicizia Ebraico-Cristiana di Locarno Ascona si tiene un incontro con la professoressa Daria Pezzoli Olgiati sul tema l'Islam nella storia delle religioni e nella società europea. Intrecci e scambi che coinvolgono da secoli la cultura, la spiritualità, ma anche la vita quotidiana. Daria Pezzoli Olgiati è professoressa di Storia e Scienze delle Religioni presso la Facoltà Evangelica dell'Università di Monaco di Baviera. La forte immigrazione verso l'Europa di persone di religione musulmana negli ultimi decenni potrebbe far supporre che la relazione Europa-Islam sia qualcosa di relativamente recente. Le cose stanno così o bisogna cambiare prospettiva?
La nascita dell'Islam nel VII secolo viene recepita nel mondo mediterraneo, quindi anche sullo spazio europeo, e da lì in avanti ci sono scambi, contatti, conflitti che continuano durante i secoli. E quindi l'idea che l'Islam sia una cosa tra virgolette nuova che si presenta in Europa alla fine del XX secolo, direi che è una fantasia, ma dal punto di vista storico non è assolutamente un'assunzione solida.
Una relazione che dura da secoli, quindi prodotto di interazioni storiche e culturali molto complesse, come spiega la professoressa Pezzoli Olgiati.
Noi dobbiamo pensare fenomeni storici e culturali come interazioni e quindi non c'è, tra virgolette, un luogo in cui viene prodotta una cosa e poi quell'altra la riprende o viceversa, ma dobbiamo proprio immaginarsi come la nascita dell'Islam e l'influsso che ha avuto, per esempio, nell'ambito mediterraneo e gli sviluppi che seguono in Europa, nei vari luoghi, in modi diversi, a seconda delle lingue, delle culture, delle religioni dominanti, come dei processi che si influenzano in modo complesso, quello che noi oggi conosciamo come matematica. Come potrebbe essere oggi se non ci fosse stato l'Islam? Perché è nello scambio tra queste culture, tra persone che si sono trovate in certi luoghi a lavorare insieme, a cercare di scambiare idee che si sono sviluppate delle cose e evidentemente, per esempio in campo scientifico, direi così, nel Medioevo la cultura islamica erano molto più avanzate rispetto a quelle europee. Quando parliamo di religioni, di culture, ma anche di nazioni, non si muove mai pensare a dei compartimenti stagni, ma proprio a dei processi complessi che nascono insieme.
Processi di interazione dunque che nascono e si sviluppano nel corso di secoli.
Molti aspetti delle nostre lingue, molti aspetti della maniera in cui cuciniamo, per modo di dire, molti aspetti appunto delle scienze o anche della musica, ma sicuramente anche della filosofia, sono il prodotto del fatto che l'Europa è un luogo di scambio e che in questo scambio sono pensatori, reggenti, anche eserciti che erano di stampo musulmano hanno lasciato le loro tracce. Per esempio il gioco degli scacchi si potrebbe dire sicuramente qualcosa che proviene da queste culture, ma non so se era islamico, anche l'Islam non è nato in un mondo vuoto. ma è prodotto di interazioni. Però diciamo che ci sono molte cose che noi usiamo tutti i giorni, per esempio lo zucchero, questa è una parola araba, oppure anche lo sciroppo, o la giraffa, il cammello, il divano, cioè se pensiamo proprio agli influssi concreti, poi si trovano.
Si tratta insomma di ragionare in termini di processi storici, di interazioni complesse, anche nella relazione Islam-Cristianesimo.
Se noi pensiamo che cos'è il cristianesimo nel V-VI secolo in questa parte della penisola arabica? Ci sono varie tradizioni, ci sono varie religioni che si intrecciano, che si scontrano anche, ci sono tradizioni politeiste per esempio, ci sono sicuramente anche tradizioni ebraiche, ci sono comunità cristiane che vengono recepite in quelle che sono le origini dell'Islam. Quindi se noi leggiamo il Corano come è stato tramandato fino ad oggi, vediamo che figure centrali sia dell'ebraismo che del cristianesimo, ma anche delle culture precedenti, politeiste, sono presenti, e quindi si vede che l'Islam stesso è una negoziazione con nuovi elementi che non nasce però dal nulla, ma che si inserisce in un particolare contesto culturale.
Il tema dell'islamofobia in Svizzera e in Europa è sempre ancora caldo, ma dove affondano le radici di questo fenomeno?
L'islamofobia è un caso estremo di quello che si chiama un processo di othering, cioè un processo in cui si costituisce un altro come un diverso, ma non solo un altro come un diverso, ma un altro come un diverso omogeneo. E quindi si lavora su stereotipi, si crea un'idea di un'unità tra tutte le persone che fanno parte di un gruppo e che sono tutte uguali, hanno tutte le stesse caratteristiche. Questo si può fare sia con la religione, con l'appartenenza etica, ma anche con l'appartenenza nazionale. Per esempio si potrebbe dire tutti gli svizzeri sono precisi. E noi sappiamo che è molto difficile questa affermazione, ci fa male perché noi non ci sentiamo tutti svizzeri, ma i ticinesi si sentono ticinesi, i giurassiani si sentono giurassiani, ed è molto difficile dire che cosa fa di noi il fatto di essere svizzero.
E questo fenomeno che cosa comporta?
È un fenomeno ben noto, ma che possa essere preso all'estremo, e quello che è successo soprattutto a me sembra verso il cambio di millennio, quindi anche con gli attacchi terroristici che ci sono, è l'identificazione dell'Islam con la violenza, che evidentemente non corrisponde alla realtà, anche se è vero che persone che hanno commesso degli attentati erano violenti. Però il meccanismo di base è molto interessante, perché per esempio noi non diremmo che tutti gli atei sono violenti perché molti membri delle Brigate Rosse erano atei, però possiamo dire che, sbagliando, che tutti i musulmani fondamentalmente sono violenti. D'altra parte è innegabile che la religione, in questo caso l'Islam, o diverse varie correnti dell'Islam possono essere utilizzate per motivare la violenza, e questo si può fare con qualsiasi tipo di ideologia, compreso le ideologie religiose. Lo osserviamo benissimo se vediamo per esempio le motivazioni, diciamo, di Trump e del suo staff nell'attacco verso l'Iran. Vediamo argomenti religiosi, in questo caso cristiani, a giustificazione per esempio di una guerra che non è giustificata dal punto di vista del diritto internazionale.
Professoressa Pezzoli Olgiati, quali altri temi possono, a suo avviso, essere elementi di preoccupazione per la società civile e per la classe politica quando si parla di presenza dell'Islam nelle società odierne?
Altri invece elementi, secondo me, che preoccupano, ma non solo preoccupano nel senso negativo, ma che attirano l'attenzione dell'opinione pubblica, ma anche della società civile, è la domanda, per esempio, in che misura una pratica religiosa ben integrata sul territorio, anche di carattere musulmano, possa essere un elemento che facilita l'integrazione sociale. E di questi progetti, per esempio in Svizzera, ce ne sono molti. Io penso spesso alla Casa delle Religioni di Berna, in cui è stata costruita una delle moschee più grandi del territorio che ha un'offerta sia religiosa che culturale che arricchisce il territorio e contribuisce a una convivenza pacifica e costruttiva. Quindi io credo che di preoccupazioni ce ne possono essere tante, però ci sono anche tanti elementi, direi, positivi o elementi che possono essere letti in termini di risorse partendo da una visione religiosa del mondo. Quello però che forse bisogna raggiungere su questo tema è il fatto che c'è tanta ignoranza nel campo delle religioni, e questo non solo riguardo le religioni degli altri, in questo caso l'Islam, che da noi è una religione importante ma minoritaria, ma anche nei confronti della propria tradizione. Cioè proprio le conoscenze sul mondo delle religioni in generale sono molto poche e poco, direi, fondate da un punto di vista storico-culturale. E quindi non meraviglia il fatto che è facile poi, anche in forza di, diciamo, movimenti politici piuttosto populisti, sfruttare l'ignoranza per far passare avanti certi argomenti.
L'Islam in Europa, questa minoranza significativa presente da secoli nel vecchio continente, ma forse una delle religioni meno comprese e sulla quale gravano molti fraintendimenti. La professoressa Daria Pezzoli-Olgiati ne parla oggi ad Ascona nell'ambito di un incontro dell'amicizia ebraico-cristiana. L'appuntamento è per le ore 17 presso il Centro Evangelico di Ascona in Viale Monte Verità 80. Andiamo allora verso la chiusura di questa puntata. Vi ricordo che potete riascoltarci in podcast nella pagina web della RSI dedicata alla nostra trasmissione. Da Luisa Nitti, buona domenica.